Senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Andiamo a iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità. Nella puntata odierna ci occuperemo di, inizialmente daremo alcune notizie di carattere ovviamente sulle questioni sanitarie che abbiamo raccolto in questi giorni. Soprattutto daremo alcuni aggiornamenti sui percorsi che vanno avanti sia a livello regionale che nazionale nei processi per tentare di organizzare e costruire percorsi di lotta efficaci sul tema della sanità, da noi da sempre declinato nell'ambito della lotta per la salute e quindi collegato a tanti altri momenti di mobilitazione e di iniziativa sul terreno della, del recupero delle condizioni, recupero o meglio della conquista di condizioni sociali, economiche, relazionali e ambientali degne di essere vissute. Proprio per questo avremo poi due corrispondenze, una relativamente alle mobilitazioni che si stanno sviluppando intorno al tema del carovita, quindi degli effetti che questo sta producendo nella nostra condizione di vita e quindi evidentemente anche rispetto alla nostra salute, con riferimento alle mobilitazioni già in atto che si svolgeranno nei prossimi giorni, anche tenuto conto del legame che questa ha con il tema della guerra, seppure è un po' superficiale assegnare a, semplicemente all'inizio del conflitto in Ucraina, la ragione della crescita inflazionistica e quindi delle difficoltà che proletari e proletarie si trovano a ad affrontare. E, oltre a questo, sempre per rimanere sul tema della salute e quindi di tutti i determinanti appunto che determinano, scusate il gioco di parole, la conduzione di ognuna e ognuno di noi, parleremo con un compagno delle manifestazioni, delle mobilitazioni in atto e che avranno ulteriori momenti molto importanti nei prossimi giorni, in particolare sabato prossimo, sulla questione dei rifiuti. Detto questo, prima di entrare nel merito delle notizie, vogliamo mandare uno stacco musicale che dedichiamo al nuovo Parlamento, visto che, come sappiamo, domani inizierà la nuova legislatura, quella uscita dalle elezioni del 25 settembre scorso, e quindi ci sembra che questa canzone che stiamo per mandare sia assolutamente adeguata. Radio Onda Rossa 87900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Abbiamo voluto introdurre insomma questa canzone non perché aderiamo all'idea del pericolo nero, ma perché quello che oggi viviamo è il prodotto di un processo che parte sin dall'indomani della liberazione con la restituzione di ruoli nelle forze dell'ordine, nella magistratura, fra i professori universitari e in tutta l'alta burocrazia di Stato a quegli stessi personaggi che avevano per 20 anni imperversato nel nostro paese con i manganelli, con la violenza, con l'oppressione delle classi subalterne. E quindi ancora una volta, rilevando quella continuità statale che a partire insomma dal regno di Piemonte, se vogliamo dire, arriva a tutt'oggi senza mai una vera rottura, neppure nel momento in cui si è passati dalla monarchia alla repubblica. Ne basti come esempio banale il fatto che a tutt'oggi le squadre sportive nazionali continuano a indossare la divisa azzurra in memoria dei Savoia, insomma, questo per dire come stiamo ridotti. Però questo ci serve anche per capire insomma che i processi che ci troviamo a vivere hanno tanti tanti padri, hanno tanti motivazioni, e una la ritroviamo anche nell'audizione tenuta lunedì scorso, non questo appena passato ma quello precedente, quindi se non vado errato il 3 di ottobre al Parlamento Europeo, dalla responsabile commerciale di Pfizer, tale Janine Small, che ha detto, prendo dal Fatto Quotidiano, ha detto che il loro vaccino anti-Covid, peraltro il più diffuso nel mondo occidentale, non è stato testato per prevenire l'infezione, dice, anche perché nessuno ce l'ha chiesto e comunque non c'era tempo. Questo ha lasciato, insomma, seppure non è una notizia sconosciuta, ma ha lasciato senz'altro uno strascico di polemica, ma soprattutto ha evidenziato ancora una volta quanto è stato fatto nella gestione della pandemia, che è tuttora in corso peraltro, e in particolare nei provvedimenti presi a partire dai governi che si sono succeduti fra il 2021 e il 2022, che hanno operato peraltro in maniera del tutto forzata anche rispetto al resto dei paesi europei, una serie di restrizioni, dalla questione del Green Pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro, con tanti lavoratori e lavoratrici cacciati dal loro posto di lavoro o costretti a ricorrere appunto al vaccino, quindi a un trattamento sanitario non voluto, perché altrimenti appunto perdevano il posto di lavoro, cosa che ancora continua a sussistere peraltro per i lavoratori le lavoratrici della sanità. Ricordiamo peraltro che Mario Draghi, giusto il 22 luglio del 2021, diceva il Green Pass è necessario perché così abbiamo la garanzia di non ritrovarci tra persone che non sono contagiose. Quello che è emerso, ma che del resto come coordinamento regionale sanità avevamo già evidenziato in un documento pubblicato nell'ottobre del 2021, quindi un anno fa, è che in realtà il vaccino per il Covid non aveva la finalità di prevenire l'infezione, quindi non sarebbe da considerarsi neppure vaccino perché non immunizza, ma tutt'al più ha un effetto riduzione degli effetti della malattia sulle persone. E questo considerando anche gli elementi di di controindicazione che questa che questo medicinale produce nelle persone, insomma, ci evidenzia come si sia trattato di un meccanismo, da un lato, di disciplinamento della, in primo luogo, della forza lavoro, ma in generale delle classi subalterne, e dall'altro di trovare un meccanismo che giustificasse la ripresa dell'attività produttiva nella sua completezza, senza restrizioni e soprattutto senza investimenti adeguati nel servizio sanitario nazionale, che fossero in grado invece di produrre un intervento di accompagnamento, di cura e di attenzione ai pazienti sin dal primo momento dell'emergere della malattia. Fra l'altro, ci ricordiamo tutti, insomma, come per tanto tempo il protocollo in vigore era quello della cosiddetta vigile attesa, quindi aspettare che il virus facesse il suo corso e, qualora le cose andassero male, rivolgersi al pronto soccorso e farsi ricoverare. Questa gestione, che deriva direttamente, insomma, dai tagli operati alla sanità in questi giorni, l'11 ottobre, quindi ieri, è stato presentato il nuovo rapporto GIMBE sullo stato del Servizio Sanitario Nazionale, e c'è un capitolo che appunto si intitola proprio il periodo dell'austerity, appunto, e che ci dice che dal 2010 al 2019 c'è stato un costante taglio nel finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, e questo ha comportato evidentemente una grossa difficoltà nel garantire strutture, prestazioni, personale adeguate alle necessità della popolazione. Aggiungiamo a questo fatto che oltretutto, che è un altro elemento importante da considerare, laddove non c'è un taglio diretto, che non è appunto il caso del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche laddove non c'è un taglio diretto, le politiche che vengono incentivate sono le politiche che tendono a produrre un spostamento degli investimenti, e quindi della spesa pubblica, dalla spesa per il personale alla spesa per i servizi. Ora, questo significa che significa attivare processi di appalto, di esternalizzazione dei servizi, di addirittura, come capita oramai molto frequentemente, di interi reparti affidati a cooperative esterne di personale. Appunto, significa un'esternalizzazione, una privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, perché questo è l'elemento vero, cioè l'obiettivo che perseguono i nostri governanti, ma per meglio dire, i nostri governanti non sono altro che esecutori di indirizzi decisi a livello padronale, che vogliono mettere a profitto tutta la nostra vita, e chiaramente quello della sanità, della salute, è uno dei terreni più promettenti dal loro punto di vista. Naturalmente, questo spiega anche perché nel nostro paese assistiamo a una crescita esponenziale della cronicità della malattia, per cui abbiamo un dato di oltre un 30% di
popolazione indicata come malata cronica, che a nostro avviso, insomma, si tratta di un dato veramente agghiacciante, spaventoso. Pensare che ogni 3 persone, una di queste, ha una patologia cronicizzata e quindi inguaribile, e quindi che la costringerà a ricorrere a medicinali per tutta la sua vita, significa evidentemente una situazione molto molto difficile. E questo, naturalmente, dentro questa cifra, dentro questo numero, dobbiamo individuiamo sia condizioni di patologie estremamente gravi, di disabilità, di addirittura incapacità di provvedere a se stessi, e patologie che si limitano al ricorso alla pasticchetta, no? La famosa statina per il colesterolo, la pasticchetta per la pressione alta, o la pasticca per i problemi alla tiroide e così via. Apro un inciso, è proprio di oggi notizia che è stato messo in commercio un vaccino a RNA, quindi con lo stesso metodologia utilizzata per il vaccino anti-Covid, per il colesterolo, perché oramai, insomma, mondo del vaccino sta diventando un vero e proprio luogo di accumulazione e di produzione di reddito e profitti. E quindi, dicevo, una situazione di patologie costanti che chiaramente vanno a colpire, a peggiorare la condizione delle persone. Un attimo che abbiamo il telefono che squilla, quindi adesso provvederò a intervenire. Entriamo in studio perché abbiamo appunto un ascoltatore che vuole intervenire per dare il suo contributo alla discussione, quindi lo mettiamo in diretta. Pronto, ciao, ci senti?
Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Un suggerimento volevo dare: invece di mandare le armi, di vendere le armi e di mandarle in giro per il mondo per ammazzare la gente, lo Stato italiano e di questo la Presidenza della Repubblica suppongo debba essere a conoscenza, anzi direi che sia doveroso che lo conosca, la devono smettere di mandare, di produrre armi, le energie in Italia e non solo, nel mondo vanno dedicate alla salvaguardia del pianeta, non al sostegno di guerrafondai da qualunque parte essi vengono. Al Presidente della Repubblica si fa un invito perché parli ai cittadini e dica chi è responsabile dello smantellamento del sistema sanitario nazionale. Noi paghiamo le tasse, le abbiamo sempre pagate, abbiamo diritto all'assistenza, non solo noi, ne ha diritto il territorio, ne ha diritto il mondo. Signori, smettetela di produrre armi, di mandare armi in giro per il mondo e spiegate ai cittadini che cosa avete fatto dei miliardi di tasse che sono stati versati. Attendiamo concrete risposte, senza rinvii, senza se e senza ma. Grazie molte a voi, buon pomeriggio.
Grazie a te. Niente, naturalmente noi condividiamo l'appello a che non si producano armi, ma invece, come si diceva una volta, opere di bene, ma più prosaicamente assunzioni di personale per il Servizio Sanitario Nazionale, assunzioni di professori per dare un'istruzione adeguata ai nostri ragazzi e ragazze e così via. Quindi sicuramente il ragionamento che stavamo facendo evidenziava proprio questi collegamenti, e cioè il fatto che lo smantellamento del welfare, e quindi in primo luogo del servizio sanitario, ma così come relativamente alle pensioni, dove no, vige la bugia per cui non ci sono soldi per pagare le pensioni ai pensionati, scordandosi che ognuno di noi, lavoratrice e lavoratore, quando va in pensione ha versato tutti i soldi necessari a pagare la sua pensione. Se non ricordo male, da uno studio fatto qualche anno fa, per recuperare i contributi che uno ha versato nel corso della propria vita lavorativa sui 35 anni, che non è quello, oggi ti mandano in pensione con 43 anni di contributi, ma anche applicando la pensione a 35 anni come era un tempo, ci vorrebbero circa una trentina d'anni per recuperare i contributi che sono versati a nome del singolo pensionato, della singola pensionata. Quindi quando parlano non ci sono i soldi, in realtà significa i soldi dei lavoratori vengono indirizzati in primo luogo nelle tasche delle imprese e dei padroni sotto mille forme di agevolazioni e di contributi alla produzione, sotto tante forme speculative e finanziarie, e vengono investiti sulle politiche di sicurezza, e vengono, di sicurezza intendiamo di repressione, e vengono investiti sulle politiche guerrafondaie e così via, anziché essere investiti per lo scopo per il quale c'è la tassazione, cioè quella della redistribuzione della ricchezza in senso tendenzialmente egualitario, sperequativo, a vantaggio quindi dei lavoratrici e lavoratori. Quindi il discorso che noi vogliamo evidenziare, che pure i percorsi che stiamo attivando mettono in luce, è proprio quello appunto dell'imporre la riaffermazione degli interessi proletari rispetto a una condizione di ipersfruttamento sempre più diffusa ed estesa, dove ahimè anche tanti e tante di noi ci cascano pensando ma che possono fare, c'è il debito eccetera. Il debito è un'invenzione di fatto dei padroni per tenerti ancora una volta sotto scacco. Non è un elemento che a noi ci deve interessare, a noi quello che ci deve interessare è la condizione di vita che abbiamo e quindi la nostra salute intesa in senso ampio. In questo senso, e poi passerò alle corrispondenze che annunciavo prima,
E si stanno cercando di sviluppare percorsi a livello cittadino, regionale e nazionale, e questo, in questo senso l'Assemblea Salute Lazio, che è questo organismo che raggruppa un po' tutte le strutture come il Coordinamento Regionale Sanità e tante altre che a livello regionale operano nel mondo della salute, che ha visto un suo momento importante di iniziativa, di dibattito, di confronto nel presidio del 20 settembre scorso sotto la Regione Lazio. Il presidio peraltro ha contribuito ai primi risultati, seppure per ora dichiarati, ma ancora aspettiamo di vedere le carte in merito alla battaglia che le compagne e le libere soggettività delle assemblee dei consultori stanno portando avanti, e che vedrà un ulteriore momento di incontro e confronto, questa volta incentrato soprattutto sulla questione della repressione nei luoghi di lavoro ospedalieri e comunque sanitari in genere, e nella vicenda dell'RSA, diciamo vedere un nuovo momento di incontro proprio oggi pomeriggio alle 18:30 presso l'occupazione abitativa di Via del Porto Fluviale 12, per questa sinergia, questo lavoro comune, insomma, che oramai da diversi anni salute, quindi sanità e movimenti di lotta per la casa stanno percorrendo. Così come domani, guarda caso, dentro un'altra occupazione abitativa, quella di Viale del Policlinico 137, si svolgerà invece a partire dalle 18 la consueta riunione del Coordinamento Regionale Sanità. D'altra parte, sabato scorso abbiamo avuto un nuovo incontro nazionale, pure qua nella costruzione di questa rete nazionale che vede presenti tante differenti realtà del nord e del sud del nostro paese. Si è deciso, non a caso, di portare questo tema della salute dentro le prossime mobilitazioni. In questo senso quindi saremo presenti sia alla manifestazione del 22 di ottobre a Bologna, e sia alla manifestazione, diciamo così, gemella del 5 novembre a Napoli, entrambe insomma che hanno come tema centrale la questione della riappropriazione, intesa in senso ampio come risposta alla risposta al caro vita, elemento di affermazione del rifiuto della guerra, e quindi dentro il quale evidentemente la questione ambientale, quindi le questioni di salute, hanno un ruolo centrale. Tutto questo anche per portarci, speriamo insomma prima della fine dell'anno, anche a costruire una manifestazione nazionale che abbia il tema della salute al centro dei suoi punti di mobilitazione. Ma come dicevo, come Coordinamento Regionale Sanità pensiamo che sia assolutamente stretto il legame fra la condizione che si vive e la salute stessa, no? Basti pensare che l'Istat ci ricorda oramai da alcuni anni, già prima della pandemia, quindi non è pure questa scusa, no? Di legare tutti i problemi a la pandemia è un po' debole, ci ricorda che ci sono milioni di persone nel nostro paese che hanno rinunciato alle cure non potendosi permettere i costi delle cure stesse. Allora qua entra tutto il meccanismo, no, delle liste d'attesa, quindi di quel meccanismo perverso che, negandoti l'accesso al servizio sanitario nazionale, ti costringe al ricorso alla medicina privata, un meccanismo peraltro che viola anche le stesse leggi della Repubblica e rispetto al quale non a caso, insomma, in questi anni come coordinamento regionale sanità abbiamo sviluppato un vademecum e una serie di iniziative che hanno ottenuto anche buoni risultati nel permettere l'accesso delle persone alle cure di cui necessitavano, ma che naturalmente è del tutto insufficiente rispetto a quello che è i problemi, la condizione complessiva che ci troviamo a vivere. Fra l'altro, oltre a un problema di accesso al servizio sanitario nazionale, ci sono meccanismi che non solo lo rendono difficoltoso per questioni economiche, per liste d'attesa lunghe o così via, ma che addirittura lo negano completamente a larghe fette di abitanti dei nostri territori, in particolare di chi si trova in difficoltà da un punto di vista, per esempio, dei documenti, vuoi perché straniero, vuoi perché non ha una casa di proprietà o un affitto regolare, ma si trova a vivere magari dentro occupazioni o anche dentro posti affittati in nero e quindi non ha la possibilità di avere una residenza e conseguentemente ha difficoltà di accedere ai servizi base a partire dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta. Poi qua si aprirebbe un altro mondo di riflessioni su il fatto che queste figure siano oggi all'interno del Servizio Sanitario Nazionale delle figure convenzionate, quindi delle figure private in convenzione col Servizio Sanitario stesso e quindi chiaramente con tutte le problematiche e le difficoltà che questo determina. Ma insomma, detto questo, che è un quadro, come vedete, molto molto ampio e anche molto ricco della necessità che ci siano interventi diffusi e capitolari, dicevo, detto questo, andiamo a mandare un stacco musicale che ci accompagnerà verso la prima delle due corrispondenze a cui facevo riferimento all'inizio della trasmissione, quella relativamente alle mobilitazioni in atto proprio in questi momenti e nei prossimi giorni sul tema del carovita, che, come dicevamo, insomma, come coordinamento regionale sanità condividiamo con i movimenti di lotta per la casa, ma in generale riteniamo centrale nel percorso di lotta per la salute di questi tempi. Ricordo che questa è Radio Onda Rossa, che trasmette sugli 87.900 in modulazione di frequenza e che il telefono per chi vuole intervenire è lo 06 49 17 50.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro dio goloso non credrei mai.
E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai. Tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un dio, e a un dio, e a un dio, e a un dio. E a un dio senza fiato, non credere mai.
Lo manna il cielo, re di Roma. Lo manna il cielo, re di Roma. Con la tonaca e la stola, lo scettro e la corona. La tonaca e la stola, per nasconde la pistola. Serve la bandiera per fa la guerra.
Serve... Radio Onda Rossa 87 900 MHz, ritorniamo in studio e come detto abbiamo al telefono una compagna con cui parleremo insomma delle iniziative, una compagna dei movimenti di lotta per la casa con cui parleremo delle iniziative che si stanno costruendo a partire da oggi stesso, che c'è una mobilitazione a Tor Bella Monaca, ma soprattutto in riferimento alla manifestazione in programma per sabato prossimo 15 ottobre il pomeriggio a Piazza Esquilino. E quindi niente, ti chiedo subito insomma se ci vuoi raccontare di queste iniziative che fanno seguito alla manifestazione a Re Bibbia di oramai un paio di settimane fa, in cui appunto sono state simbolicamente bruciate le bollette di luce e gas. E niente, quindi un po' se intanto se ci dici che cosa accadrà oggi e poi insomma in particolare il 15.
Sì, ciao a tutte e a tutti. Innanzitutto ti sentivo molto basso nel volume, però insomma credo di aver compreso le domande, diciamo, per cui se vado fuori tema tu interrompimi pure. Diciamo che dalla manifestazione a Re Bibbia, in cui abbiamo lanciato un po' il cuore oltre l'ostacolo e provato a vedere che cosa poteva sortire da una mobilitazione sulle bollette del caro vita, è successo molto. Sicuramente la situazione generale si è aggravata e ha dato in qualche modo ulteriore seguito e sponda al ragionamento che avevamo proposto, ragionamento che sicuramente insomma ha riscosso una sua importanza dentro la piazza, in cui evidentemente insomma si percepiva e si comprendeva già quella giusta rabbia delle persone per le proprie condizioni, per le proprie condizioni di vita, e che riguardano tutti. Insomma, prima di iniziare questa diretta, insomma, tu accennavi ad alcune questioni, tra cui quelle della residenza, al cuore, diciamo, di questa necessità di affermare, di dire anche che noi non paghiamo le bollette, cioè anche il fatto, in qualche modo un'enunciazione e anche una constatazione, nel senso che noi sappiamo molto bene che non pagare le bollette per molti sarà una questione di necessità, non avendo proprio i mezzi materiali per poterlo fare. Questo è un problema dal quale insomma non si può scappare, e in quel momento quindi abbiamo colto la palla al balzo e affermato un principio, raccolto un sentire generale che è sicuramente cresciuto in questo periodo. Abbiamo visto diverse altre città che si sono mobilitate con le stesse parole d'ordine, che hanno costruito momenti di piazza importanti. È chiaro che noi appunto siamo partiti dalla nostra soggettività, ma siamo anche impegnati ad allargare in qualche modo il fronte di questa situazione. La scorsa settimana c'è stato un incontro molto importante con il movimento dei disoccupati 7 novembre a Napoli, con cui sicuramente insomma condividiamo non solo le pratiche ma anche un sentire su quelle che sono le questioni che ci stanno più a cuore, come quelle appunto del reddito, delle risorse necessarie per campare e quant'altro. E insomma, insieme anche ai disoccupati abbiamo trovato un terreno e un sentire di convergenza rispetto appunto non solo alla manifestazione che ci sarà a Napoli nelle prossime settimane, ma rispetto proprio insomma a quello che si deve fare, anche perché appunto la questione le questioni che ci troviamo davanti in questo momento diventano sempre più pressanti. È del tutto evidente che non ci siano le risorse e che ormai non si possa più contare solo sulle proprie risorse personali per affrontare una situazione in cui ormai un litro di latte costa 2,20 euro e oltre insomma gli incrementi delle bollette sempre più spaccati e vergognosi, e la questione, ripeto, di trovarsi concretamente con il rischio per esempio di non avere più l'utenza inizia ad essere una prospettiva concreta per tanti e tante, e appunto se pensiamo alle questioni che abbiamo sempre detto in questi anni di distacchi a causa dell'articolo 5, ossia che elevare l'acqua, il gas, la luce alle persone è una barbarie che mette a rischio concretamente la salute della gente, diciamo se in quel momento, in questi anni che abbiamo sollevato la questione, il tema veniva percepito limitatamente come un problema comunque di chi occupa o di chi non ha una soluzione alloggiativa regolare, adesso inizia a essere evidentemente una cosa che riguarda tutti e tutte, e questo che ci riporta anche all'iniziativa di oggi qui a Tor Bella Monaca, perché Tor Bella Monaca è sicuramente è un quartiere insomma dove siamo dove insomma Asia USB, comunque sapete detto questa manifestazione è sicuramente molto presente, ma dove siamo in qualche modo adesso presenti anche noi con quelli che sono i nuovi abitanti del quadrante, ossia gli abitanti delle ex occupazioni, in particolare di Torre Vecchia e di Viale delle Province, che sono diventati a tutti gli effetti inquilini di questo quadrante e che continuano comunque a fare parte dei percorsi di lotta, proprio perché appunto le esperienze di questi anni ce lo dicono, avere un tetto sopra la testa o anche diventare inquilino di una casa popolare non risolve tutti i problemi della vita, ma anzi apre tutta una serie di nuovi problemi e di passaggi, compreso quello del caro vita che riguarda tutti e tutte a prescindere, ma chi è diventato inquilino adesso sta già proprio toccando insomma con mano il salasso delle bollette, delle spese di gestione, il fare la spesa sta già adesso da subito diventando una cosa gravosa e che costringe le persone a veramente striminzire i propri redditi al massimo e scegliere in maniera anche fin troppo oculata come mettere insieme il pranzo con la cena laddove si riesca. Ecco, in più Tor Bella Monaca, questa è l'ultima cosa, è un quartiere che in questi anni purtroppo, come San Basilio e come altri luoghi, è stata sicuramente protagonista di un'infame massiccia stagione dei distacchi abbinati anche agli sgomberi, a campagne insomma denigratorie nei confronti dei poveri, di chi vive dentro le case popolari, anche di chi eventualmente è costretto a riprendersele per necessità, provando ad equipararle a racket, a criminali, insomma tutte quelle campagne orribili di criminalizzazione che ben conosciamo e che anche le trasmissioni della destra, appena diciamo ricominciato l'autunno, stanno ricominciando a cavalcare. Ecco, come abbiamo scritto appunto anche nel comunicato congiunto con il movimento dei disoccupati, siamo ben consapevoli del fatto che evidentemente ci sia una volontà che probabilmente questo governo renderà sempre più aggressiva di limitare la possibilità di esprimere diritti e bisogni fondamentali come la casa, il salario, il reddito, il lavoro e quant'altro. Non per questo noi siamo disposti ad arretrare, a fare un passo indietro, tutt'altro, perché riteniamo che questa sia una battaglia di tutti e è necessario che in qualche modo ci permette esattamente di raggiungere tutti e tutte nel modo più ampio possibile, e questo è chiaramente lo spirito con il quale approcciamo l'appuntamento di sabato 15 ottobre a Piazza dell'Esquilino, un momento in cui evidentemente vogliamo invitare le persone a portare la propria non solo il proprio carrello o la propria busta della spesa vuota, ma anche la propria legittima incazzatura, perché comunque in questi anni e decenni c'è stato anche un voler farci credere che se non riuscivamo ad arrivare alla fine del mese non ci potevamo permettere un mutuo, un reddito, un affitto, eravamo delle persone fallite o che era colpa nostra che non ci impegnavamo abbastanza. Ecco, se c'è una cosa insomma che le lotte in questi anni hanno dimostrato, anche solo a partire dalla composizione che aveva nell'occupazione, che queste non sono assolutamente cose vere, non bisogna vergognarsi, specialmente in momenti come questi, di non riuscire ad arrivare alla fine del mese. Quello che è sicuro è che bisogna organizzarci, perché è l'unico modo concretamente per praticare il noi non paghiamo, noi tanti anni fa, l'abbiamo praticato tutti e tutte insieme, prendendoci dei posti, lo possiamo fare comunque nei quartieri dove viviamo, nei posti dove abitiamo, organizzandoci contro il caro vita, costruendo comitati dal basso e trovando anche modi fantasiosi e nuovi per affrontare una questione che, purtroppo, tocca dirlo, non se ne andrà.
No, certo, in questo senso tu dicevi giustamente, ti hanno cercato di far sentire in colpa, no? Questo è un po' un sistema governamentale, se vogliamo, che abbiamo visto all'apice col meccanismo del Green Pass e della gestione della pandemia, per cui pure quello che andava a correre in spiaggia da solo in inverno veniva additato come un monatto che diffondeva la pandemia. Ma lo stiamo vedendo anche in questi giorni, in cui c'è una martellante campagna dei mass media, tutti, stampa, social, televisione e così via, in cui ti vogliono dire che sei tu che devi risparmiare, quindi ti devi cuocere la pasta da spenta, ti devi fare la doccia per un secondo, oppure magari in coppia, che può essere anche piacevole, per carità, se la coppia te la scegli, ma non è questo il caso. E così via. E quindi voglio dire, è proprio un sistema che tende a ribaltare sulle persone la condizione che si vivono, in maniera che queste non acquisiscano la consapevolezza di una condizione collettiva e quindi della possibilità di costruire dei rapporti di forza adeguati attraverso, appunto, l'organizzazione sociale, l'organizzazione delle persone che vivono uguale condizione, uguali bisogni. Credo in questo senso che anche noi forse dovremmo superare la dicotomia fra poveri e non poveri, e invece ricordarci e affermare che la condizione di sfruttamento propria dei proletari, dei lavoratori, delle lavoratrici determina poi tutti i disagi che viviamo nella sanità, così come nell'abitazione, così come nel caro vita e così via, e che quindi pensare che quello che è un pochetto più in una condizione peggiore della tua sia lui lo sfigato oppure colpa sua, quello che te pare, ma non ti riguarda, è un pensiero che è controproducente ai nostri interessi. Tu che pensi di questo?
Certo, e se posso aggiungere solo un piccolo tassello su questo punto che tu sollevavi è fondamentale anche per una ragione che noi abbiamo voluto inserire in modo forte anche nell'appello riguardante il 15. Noi durante il periodo della pandemia abbiamo assistito a una proliferazione di questi sforzi, chiamati probabilmente anche impropriamente di mutualismo, perché insomma il mutualismo era fatto per emancipare le classi lavoratrici e che quindi probabilmente andrebbe più contestualizzato dentro una d'azione caritatevole, o comunque sia non proprio come mutualismo, ma comunque diciamo quel fenomeno per cui si tentava di supplire alle mancanze del welfare, alle non risposte da parte dell'istituzione alla povertà dilagante, facendo un po' da sé, portando appunto, distribuendo i pacchi a quelli considerati gli ultimi e così via. Ecco, questo i problemi, le criticità insite in questo modo di affrontare le crisi sono qualcosa che abbiamo messo a tema e a ragionamento anche da prima della pandemia. La pandemia con l'esplosione di questo tipo di postura anche rispetto alle questioni che riguardano la povertà eccetera in maniera ancora più forte. Ci abbiamo tenuto a ribadire in questo periodo che di sicuro non sarà il pacco alimentare, il voucher o diciamo il bonus temporaneo o la pecetta, insomma la soluzione con cui si risolve questa questione, perché non è anche inaccettabile poter pensare che la fatica che fa una persona a mettere una famiglia gruppo di persone a campare si possa risolvere appunto con i pacchi alimentari prima di tutto, perché probabilmente non ci sono neanche tra virgolette risorse infinite in questo senso, e poi comunque perché non penso che noi dobbiamo porci il problema di fare da tappo alla rabbia o al conflitto eccetera, cioè, tanto l'abbiamo visto con la pandemia, appunto, nel susseguirsi poi di crisi sempre così violente, non è certo il pacco che può mitigare la situazione che andiamo ad affrontare, per cui noi non dobbiamo avere paura di dire alle persone esattamente quello che, ripeto, la storia tra l'altro di province, di che la fase che abbiamo appena attraversato ci dice che comunque la lotta paga, con tutte le difficoltà del caso e con tutti i problemi che fa genere, perché ovviamente non è stata una passeggiata, anche questo è ovvio che insomma i percorsi di lotta non sono mai lisci, non sono mai semplici, non sono per niente semplici, tra l'altro questi percorsi dove si mettono insieme anche soggettività molto differenti a partire da un bisogno e non certo per scelta, però sono l'unica opzione che abbiamo evidentemente per riuscire ad organizzare qualcosa, e da questo punto di vista appunto poi serve la fantasia di tutti e di tutte per capire esattamente come poi riuscire a declinare questa questione della caro vita nei nostri quartieri, come dare una enunciazione concreta, materiale, contundente alla questione del carrello vuoto, come portarla dentro i supermercati, i centri commerciali, dentro appunto i luoghi dove questi super profitti vengono realizzati, che poi non sarebbe solo una questione di tassare i super profitti, ma tutti i profitti dovrebbero essere oggetto di un processo di messa in discussione piuttosto serio, ma comunque appunto abbiamo bisogno dell'apporto e della fantasia di tutti e di tutte. Per questo intanto, rispetto al 15, dove tra l'altro sarà anche presente una delegazione del movimento dei disoccupati, l'invito per tutti e per tutte è a venire, a dare anche spazio alla fantasia, appunto portando le proprie buste della spesa, i propri carrellini, insomma cartelli e quant'altro, e poi insomma largo alla fantasia dell'organizzazione che ci contraddistingue, anche perché trovare insomma anche dentro i nostri quartieri degli strumenti per lottare insieme. Noi li abbiamo chiamati, forse abbiamo detto organizziamoci contro il caro vita, dobbiamo capire esattamente come farlo, e anche perché l'ultima cosa che volevo dire, quello che dicevi tu e che è una questione che riguarda anche molto strettamente il rapporto anche con giovani generazioni o movimenti ambientalisti che scendono in piazza in questi anni, in questo periodo, è sicuramente da un lato riuscire proprio a far passare quello che dicevi tu, cioè ovviamente nessuno dice che dobbiamo sprecare l'acqua, le risorse, produrre rifiuti a mai finire o lanciare il sacchetto dell'immondizia dalla macchina o dalla bicicletta, nessuno ha mai ovviamente sostenuto questa ipotesi, così come noi siamo convinti, anche se non sempre lo tematizziamo proprio così, che c'è la pratica stessa dell'occupazione e il riuso di quello che è già costruito senza chiedere ulteriori colate di cemento sia un'istanza a difesa contro il cambiamento climatico e contro i danni che crea il consumo di suolo, e quindi ambientalista a tutti gli effetti. Però abbiamo bisogno di capire che appunto non saranno i nostri comportamenti individuali che possono modificare questa situazione in maniera larga, ma dobbiamo invertire questo processo da dove riusciamo a farlo, a partire appunto dalle postazioni dove siamo, da quello che siamo e dalle cose che facciamo. Io credo che noi questa possibilità e anche questa credibilità noi l'abbiamo, e ovviamente riuscire a costruire una tessitura dentro i quartieri, dentro le nostre città e poi con altre città, provando anche a dare seguito alla proposta di vedersi online per costruire a livello nazionale, per riuscire a costruire insieme nuove tappe di lotta, credo sia una proposta credibile, e credo che nei prossimi mesi, che sicuramente non saranno una passeggiata, ci daranno respiro e anche la possibilità di andare poi oltre quelli che saranno i tentativi che già possiamo prevedere, perché sono sempre già esistiti, di criminalizzare appunto le nostre lotte, di dire che sono quelli che sono fannulloni, che non sono voglia di fare niente, pigri, ladri, soliti noti, comunisti occupanti con la K, quello che vi pare a voi, fomentare le lotte, la rabbia, ma che in realtà la gente sta benissimo. Noi sappiamo perfettamente che non è così, e per cui dalle nostre postazioni insomma partiamo su questa questione del caro vita e andiamo insomma intersecarla e portandoci dentro tutti i contenuti che sappiamo, appunto, dalle, appunto dal fatto che anche appunto non potersi permettere i beni fondamentali di prima necessità è un problema di salute delle persone, l'abbiamo sempre detto, tutti i bisogni fondamentali di cui abbiamo bisogno, e quindi portare in queste piazze, nelle nostre lotte, tutte le declinazioni più ampie possibili.
Certamente, io nel salutarti e in questo senso fare un po' l'ultima parte del tuo intervento come ponte verso la successiva corrispondenza, che appunto per una mobilitazione ci sarà sempre sabato 15, ma non assolutamente in concorrenza, perché si svolgerà la mattina, che è quella sulla questione dei rifiuti, che si tengono strettamente unite, proprio perché se noi dobbiamo parlare di questioni di carattere ambientali, senz'altro il primo tema è proprio il modo di produzione, altrimenti si rischia di finire come la Greta, la famosa Greta Thunberg, che in questi giorni dice: ma tutto sommato lasciamo aperte le centrali nucleari in Germania. Ecco, se non si danno elementi di classe, quindi elementi di, che mettono bene in evidenza di chi sono le responsabilità e chi è che ci conduce in questa condizione, poi si lascia spazio a qualunque fantasia, spesso nefasta per tutti e tutte noi. E detto questo, se ricordiamo l'appuntamento di sabato 15, così che tutti e tutte noi possiamo partecipare, dopodiché ti salutiamo e ti ringraziamo per l'intervento.
Sabato 15 ore 17 a Piazza dell'Esquilino, e per chi fosse in ascolto, che vive insomma a Torbella Monaca e limitrofe, ci trovate adesso a Largo Mengaroni.
Perfetto, grazie di nuovo, a presto, ciao.
Grazie, buona lotta a tutti e a tutte, ciao.
Ciao. Bene, allora mi sembra insomma che sia stata una corrispondenza che assolutamente ha evidenziato elementi che poi ci portano a capire come quel ragionamento che stiamo sviluppando è un ragionamento assolutamente comune a tante diverse realtà, e che tocca trovare le forme di renderle capaci di lotta e di organizzazione. Detto questo, andiamo con l'ultima corrispondenza di oggi. Intanto un po' di musica ci accompagna.
Tempi un poco strani e tutti vogliono spaccare, sono tutti molto stanchi, tutti pronti per cambiare, poi spaccano solo le palle, sono stanchi di mettere tag, e per loro cambiamento è cambiare cellulari. Loro sono conservatori come peggio di mio nonno, solo che nonno almeno aveva ancora qualcosa da conservare, e l'ha conservata male, almeno guardando il risultato generazionale l'ha conservata male. Non c'è dubbio, nessuna discussione, caso chiuso, Cassazione, società andata a male, scaduta da buttare o magari riciclare in un paese lontano, tanto qua noi non la usiamo, partite IVA indipendenti, questo siamo, e questo volete che rimaniamo, pezzenti un po' in tiro, pezzetti di un muro di merda reale che nasconde la poesia della rivoluzione, il dondolamento dell'immaginazione, fottetevi ed andate un poco dove cazzo vi pare, tutto scorre, viene fotto, piglia e se ne va, e di solito lo fa senza pagare, ma ci siamo abituati fra, tutto sanno che si mecca.
Tutto scorre, non restiamo qua, tutto è calmo, sì, ma senza libertà. Brucerà, tutto è calmo e presto esploderà.
All'angolo più basso, storto ed innaturale, che devi guardare le cose quando le vuoi veramente capire. Non mente l'odore, si sente, racconta le storie, descrive le vite, il sudore le bagna, il sangue le miete.
Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06491750. Come preannunciato, siamo al telefono con un compagno del coordinamento contro gli inceneritori di Albano per parlare della mobilitazione prevista per sabato prossimo 15 ottobre, la mattina, se non sbaglio, a Piazza San Silvestro, ma insomma chiedo a te un po' di raccontarci come sta procedendo la mobilitazione che oramai da tanti anni state producendo e quali sono gli obiettivi e le prospettive per la manifestazione di sabato.
Sì, magari Santi Apostoli piuttosto che San Silvestro.
Allora mi sono sbagliato, scusa.
C'è sta un'altra cosa. Sì, arriviamo, abbiamo fatto iniziative nel territorio ultimamente in preparazione di questo passaggio, che abbiamo formulato per la prima volta durante il cosiddetto Discabbi, che cioè le due giornate di discussione e di socialità che abbiamo fatto il 3 e il 4 settembre di fronte alla discarica di Roncigliano. E in teoria il sabato prossimo era la data fornita da Gualtieri per l'apertura della cosiddetta fase delle manifestazioni di interesse sul grande inceneritore o il termovalorizzatore, come dicono loro, di Roma, da fare a Santa Palomba. E per ora diciamo che siamo in una fase, la fase di conclusione si è conclusa ormai giorni fa, la fase della valutazione a VAS del grande inceneritore di Roma. Notizie sulle valutazioni degli uffici regionali su questa cosa non ce ne stanno, come d'altra parte non ce stanno indicazioni allo Stato sulla questione delle manifestazioni di interesse. Questa storia avrebbe dovuto comportare fino al fatto che finalmente sarebbe dovuta avere conoscenza, cognizione della natura dell'impianto, cioè sostanzialmente quelle che sono le specifiche tecniche dell'impianto, e quindi sapere concretamente alla temperatura, a che temperatura lavorano, quante le linee, i reattori, i livelli di emissione, le quantità d'ossidi, i processi, i filtri, tutte queste belle cose qua.
Scusa se ti interrompo.
Scusa, tutto questo è assolutamente incognito.
Dico scusa se ti interrompo, però per chi ascolta e che magari non sa, che cosa si intende per manifestazione di interesse?
Manifestazione di interesse è stato che tu metti sul mercato un progetto e dici: il progetto è questo, chi è che me lo fa al prezzo più adeguato? Ci sta qualcuno che è interessato a comprarsi la pila di broccoli, eccetera, eccetera. In questo caso la pila di broccoli è un grande impianto di combustione da rifiuti per la produzione di un certo quantitativo di energia elettrica, un certo quantitativo d'acqua calda da fare arrivare non si sa bene dove, visto che ancora non si sa manco precisamente dove deve essere fatto l'impianto.
Fra l'altro poi mi risulta che in alcuni quartieri, per esempio il Torrino, dove si usa il teleriscaldamento e così via.
Lo sento quasi esclusivamente attraverso la radio, piuttosto che cioè, al telefono.
Ah. Pronto? Mi senti meglio così?
Eccoci.
Ok, dicevo, fra l'altro mi sembra di aver letto che nelle zone, per esempio il Torrino, insomma in quelle zone dove si sta già utilizzando il teleriscaldamento, questi meccanismi qua, con la situazione attuale dei costi dell'energia c'è un grosso problema di crescita esponenziale del costo per i cittadini.
Sì, non ho capito bene al Torrino come ci arriva l'acqua calda, da quale impianto?
Dall'impianto del Tevere. Quello lì da Tor di Valle.
Dal Tevere, cioè dell'acqua fresca?
No, dall'impianto di depurazione che sta lì a Tor di Valle, viene portato il teleriscaldamento dentro il Torrino.
Il teleriscaldamento?
Sì.
Ma va bene.
Lo so perché do lavoro io, abbiamo il teleriscaldamento.
Sì, capisco. Sì, sì, ma infatti questa è una cosa nazionale, nel senso che pure a Brescia quelli dei teleriscaldati stanno a disperazione, insomma, no? Tra livelli di bollette assolutamente incredibili, non riescono a uscirne fuori e lì fra l'altro non hanno neanche la possibilità di fare in tempi rapidi un allaccio altro tipo di combustibile, fosse anche il metano tanto o considerato o vituperato. Sì, sì, no, no, i teleriscaldati in Italia stanno messi malissimo allo stato, ma sarebbe ancora più idiota la situazione, perché se fosse vero che fanno questo impianto a Santa Palomba, cioè prima di arrivare ai quartieri romani, ci stanno quei 20 chilometri che comportano il fatto che l'acqua non mi sa che non arriva tanto caldo, insomma, no?
Tanto hanno detto che tocca farsi la doccia fredda. Tanto hanno detto che dobbiamo farci la doccia fredda, no? Quindi.
Sì, ho capito, però per fare la doccia fredda c'è bisogno che metti su un mostro da un miliardo, insomma, no? Che brucia 600.000 tonnellate di rifiuti, tra l'altro senza pretrattamento, perché tra le poche cose che sono circolate su questo impianto c'è il fatto che si farà meno del passaggio al TMB, quindi alla pianta di trattamento meccanico biologico, cioè il fatto della separazione secco-umido, per cui arriverebbe al reattore, al posto della combustione, un materiale che non è, cioè che c'ha pure una certa quantità di umido, quindi si abbassa la capacità calorica e per cui tu gli devi dare un carcione per farlo funzionare, quindi ci metti, devi mettere qualche altra roba. E all'inceneritore che noi non abbiamo fatto costruire all'epoca c'erano lance d'ossigeno, c'erano grosse quantità di carbon coc, però queste cose si vedono se c'è un progetto. Questo è da aprile che sta blaterando su questa storia e non c'è progetto, non c'è un pezzo di carta dove c'è disegnino, dove ci sta accanto al disegnino ci stanno le quantità, e quindi siamo in questo tipo di situazione. Altra cosa che dice è che ci sarà la cattura dell'anidride carbonica, vabbè, cioè a pieno quelle guardie, non, che significa appunto che devi fare un altro impianto, cioè dentro questa arnese ci deve essere appunto una impianto deputato a questo tipo di operazione, che è un'operazione costosa, che dopodiché poi andrà trasportata o utilizzata in altro modo, che ne so, mettono dentro le bombole, dentro i cassoni, la porteranno dentro buche del quaternario superiore, che cazzo combinano, insomma, no? Cioè alimentano, ci cioè fanno l'anidride carbonica per la gazzosa, cioè come sta nei progetti dei biodigestori cosiddetti, perché dentro il piano dei rifiuti comunale di Roma, che questo è presentato appunto, che è in corso di discussione adesso, ci sta questo grande inceneritore, ma ci stanno pure due grossi impianti di digestione anaerobica, cosiddetti biodigestori, questa volta a Roma Nord, questa volta si sa dove, Casalizzelce Cesano, da roba da 120.000 tonnellate di umido, che dovrebbe produrre il famoso biometano, eccetera. E lì c'è pure la questione che mettono l'anidride carbonica dentro le bombole e se la rivendono, eccetera, eccetera. Però è altro tipo di passaggio. Tra l'altro noi continuiamo a avere sulle spalle la questione della discarica, che ancora oggi siamo entrati in discarica e appunto lì le quantità salgono in maniera enorme, oltre il piano di campagna abbiamo appunto, continuano questi sversamenti che si sono ridotti ultimamente nel ritmo, nel senso che ormai arrivano una ventina di tir da 30 tonnellate anziché 30-35 come è stato fino a settembre. E però appunto dico, oltre al piano di campagna si sale dei buoni 5 metri con l'intenzione di salire ancora, per cui i tir si vanno inerpicando su per la collina a nostro parere, suffragato dai numeri, sono stati superati i limiti imposti dall'unico pezzo di carta autorizzativo che sta in piedi malamente, che è un'AIA del 2009, che dava per questo invaso in coltivazione, come dicono loro, 500.000 metri cubi e 450.000 tonnellate. A nostro avviso, sulla base dei numeri forniti dalle aziende che lavorano, da Ecoambiente, dal gruppo Colari sottoposto a interdittiva antimafia, sono state largamente superate. Quindi il 15 per noi c'è questo passaggio qua, dare continuità all'opposizione all'inceneritore dei quartieri e imporre la chiusura immediata senza attendere la linea del 15 novembre che sta nella seconda ordinanza quartieri per l'utilizzo straordinario della discarica dei Onciliani.
Certo. E dal punto, oltre naturalmente la mobilitazione appunto in atto sul quadrante, diciamo, dei Castelli Romani, quale altre realtà saranno presenti che fanno parte del coordinamento dei rifiuti, comunque saranno presenti in piazza sabato?
Allora, sì, c'è la rete ecologica che sta intorno a Berta. Per quanto riguarda Roma,
sì.
C'è il comitato di risanamento Guidonia che ha in piedi, oltre ai postumi della discarica dell'Indiolata, altro enormità, la questione del TMB, cioè chiaramente il famoso TMB costruito ancora oltre Cerroni, costruito nel 2014, mai entrato in funzione, che si vuole far entrare in funzione adesso, violando tutto quello che è possibile violare. E ci saranno il comitato di Magliano Romano, dove l'ufficio via della regione già aveva dato parere positivo per la nuova discarica. E, fra l'altro, la settimana scorsa la regione ha perso in al TAR, cioè la quinta sezione del TAR del Lazio gli ha dato torto su tutta la linea e quindi ha messo in discussione la via per questa discarica, per cui insomma mi sa che l'AMA e Gualtieri è messi maluccio su questa cosa. Immagino che faranno ricorso al Consiglio di Stato rapidamente, eccetera. E Aprilia, c'è la situazione di Aprilia che è devastata da un'area che è devastata da mille questioni. Sul piano dei rifiuti c'è il TMB della Rita Ambiente di sì, Rita Ambiente di Altissimi, che è un TMB che ormai lavora 400.000 tonnellate e che lavora l'umido in una maniera particolare, cioè non fa stabilizzazione aerobica e fa una cosa appunto con un processo di essiccazione, per cui hanno dovuto allargare i codici per esempio che possono sversare a Ronciliano, per permettere a quello che viene lavorato alla Rita di Aprilia ad essere abbancato a Ronciliano. Per gli amanti dei numeri 190501 e il codice CER nuovo, 191212 e 190503 quelli vecchi, comunque che vengono regolarmente violati e noi ci consentono ormai l'ingresso in discarica una volta a settimana senza possibilità di fare foto, video, eccetera eccetera, con la comunicazione 24 ore prima dei nomi, tutti questi cavoli qui, però appunto se continuano a vedere l'ira di Dio, cioè lì dovrebbe arrivare materiale almeno trattato, almeno ridotto a minimi termini, e invece pure la penultima volta se continua a vedere portrone ondulati di metri e metri di lunghezza, polistiroli morbidi dei divani eccetera, insomma un macello totale, oltre che i gabbiani sono l'unica specie animale che è contenta perché stanno lì a centinaia a pascolare, testimonianza che appunto c'è umido in fermentazione e possibilità di alimentazione abbondante, e c'è queste grosso modo le situazioni. Le compagne e i compagni del Laurentino ci hanno assicurato la loro presenza, quindi da Civitavecchia dovrebbe arrivare qualcuno, pure a Civitavecchia c'è stata ultimamente l'approvazione di un ulteriore biodigestore da 120.000 tonnellate, che si aggiunge a tutto il gran casino che c'è a Civitavecchia per centrali termoelettriche, per impianti eolici più o meno fuori baia e altro, e grosso modo quindi dovrebbe essere questo il panorama della situazione, che tutte le situazioni che non è che forniscono falangi di persone, insomma, no? Quindi se si arriva da fuori, insomma, cioè un po' di villici di qui e villici di là, sarebbe molto bello che invece appunto la grande città di Roma cominciasse a fare i conti finalmente con questa storia.
Assolutamente d'accordo, noi nel nostro piccolo
magari l'altra volta ci mettiamo d'accordo pure con i movimenti della lotta per la casa, perché benché le manifestazioni fatte una al mattino e nel pomeriggio, però sempre nello stesso giorno, magari sarebbe stato meglio organizzarsi in maniera diversa.
No. Certo, noi come nel nostro piccolo nel coordinamento regionale di sanità cercheremo di essere presenti a entrambe, insomma.
E sarà una cosa magnifica.
Senz'altro, senza dubbio. Va bene, non so se puoi aggiungere altro, se no noi...
Venite, diamo continuità, perché non è che è finita qua, questo qui c'ha intenzioni di fare sta roba, pare che non gliela faccio nel 2025, pare che sia più o meno ufficiale, quello già lo sapevamo, però appunto che malgrado tutto, tra l'altro ci stanno pure le elezioni regionali nel Lazio, se le rimette Zinga, quindi come va la discussione tra PD e 5 Stelle, come fanno, cioè danno in mano i Melonidi? E quindi o i 5 Stelle rinunciano all'opposizione all'inceneritore o Gualtieri molla, come stiamo messi? Quindi
lo scopriremo vivendo. Lo scopriremo vivendo,
speriamo bene, diceva quello. Va bene,
d'accordo. Grazie di nuovo, ci vediamo sabato, ricordiamo l'appuntamento ore 10 piazza
e 30, 10 e 30 Santi Apostoli, davanti alla prefettura del prossimo ministro degli interni
Piante Dosi. Punti su Piante Dosi, ministro degli interni, quindi
sì, anche perché è un bel tipo, uno che ci ha detto che le interdittive antimafia i prefetti le possono interpretare, applicare qualche volta, altre volte non applicare, quindi vada bene come gestiremo il ministro degli interni. Va bene,
dopo queste belle parole ti ringraziamo ancora e ci vediamo sabato. Ciao.
Sì, grazie.
Grazie a te, ciao. Bene, con questo siamo arrivati alla conclusione della trasmissione odierna del Coordinamento Regionale Sanità. E ricordiamo solo qualche appuntamento, come dicevamo, oggi alle 18.30 ci vediamo all'occupazione via del Porto Fluviale 12 per continuare il confronto sulle temi della salute nella nostra regione. Altro appuntamento domani alle 18 a via del Policlinico 137 con il Coordinamento Regionale Sanità, naturalmente sabato 15 saremo in piazza dalla mattina alle 10.30 a Piazza Santi Apostoli sotto la prefettura con i movimenti di lotta contro il ciclo dei rifiuti, o meglio contro la gestione criminale del ciclo dei rifiuti, e invece alle 17 ci sposteremo a Piazza Esquilino insieme con i movimenti di lotta per la casa per sollevare le nostre iniziative rispetto al caro Ida. Con questo è tutto, ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, che il telefono 06 49 17 50 e soprattutto che Radio Onda Rossa vive grazie al contributo di ascoltatrici e ascoltatori, che potete realizzare attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00185, Roma, oppure andando sul sito della radio www.ondarossa.info nella sessione Sostienici. Per il resto, per ulteriori informazioni o quant'altro sui percorsi della sanità, potete fare riferimento al sito Coordinamento Cittadino Sanità.